Maracanã.
Eccoci, buon pomeriggio da Eleonora Marini, Maracanà. Saremo insieme insomma anche oggi per commentare i tanti temi di giornata, perché il campionato è fermo ma non si fermano le notizie. Saluto Cristiano Cesarini.
Eccoci di nuovo.
Siamo pronti,
Stavo
dando un po' un'occhiata anche per un riepilogo, no? Di tutti quelli che sono i temi di giornata, quindi Insigne che è vicino all'addio al Napoli con questa mega offerta da parte del Toronto che lo potrebbe portare molto lontano. E poi, a proposito di mercato, i primi nomi anche in chiave Juventus, con quello di Scamacca che in queste ore sembra
anche
il
se
profilo.
Ti dico la verità, ci credo poco,
ci credo poco
perché analizzando un po' sia con Schira, ma non solo, quelli che sono quello che è un po' sono la situazione sul piatto, la vedo difficile che il Sassuolo possa vendere. Insomma, si parla appunto di un mercato chiuso con l'uscita di Boga. Dovrebbe trovare un'alternativa a Scamacca, la Juve dovrebbe trovare i soldi per prenderlo subito, per strapparlo subito, quindi dovrebbe fare un'offerta faraonica, cosa difficile, e ovviamente al Sassuolo non conviene il prestito, e le parole di Allegri anche sono emblematiche.
Si hanno un po' smorzato forse l'entusiasmo, almeno in questo momento, per il mercato di
giorni fa è stato preciso, poi è chiaro, giornalisticamente parlando, diciamo chiaramente, magari quelle vengono messe un po' da parte, perché poi adesso i titoloni, no? Titoloni sui giornali, il nome del centravanti della Juve. Io credo che poi alla fine non si muoverà molto in questo senso.
A proposito di Juve, tra l'altro, rischiamo di trovarci in una nuova polemica per la Serie A che ricomincerà nel 2022, perché Juventus-Napoli al momento è di nuovo a rischio con la ASL Campana che ha detto navighiamo a vista, quindi dobbiamo seguire anche qui lo sviluppo della situazione con la variante Omicron. In queste ore però anche belle notizie che arrivano da lontano, ma riguardano proprio l'Italia, perché ai Globe Soccer Award di ieri sera una parata di stelle a Dubai con il dominio totale del tricolore del l'Italia, quindi azzurri premiati, Mancini, Donnarumma, Bonucci. Ripartiamo da questi temi e da molti altri, lo facciamo salutando Antonio Di Gennaro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Ciao, buon pomeriggio.
Poi
ciao.
C'è Marco Piccari che non è in studio, ma ovviamente l'abbiamo disturbato e coinvolto. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, non mi disturbate assolutamente. Ciao Antonio, sapevo che c'eri tu, ci volevo essere anche io insieme a te, capito? Non ti volevo lasciare solo.
Ciao Marco.
E salutiamo anche Lorenzo Scarafoni che è con noi in questo pomeriggio di Maracanà.
Eccoci. Hai capito?
Grande Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, visto che siamo nel periodo delle feste...
L'abbiamo messo col capitano!
Sì!
Sì, ho visto, visto! Ciao Lore! Ciao Antonio!
Che allora, poi c'è questa notizia, però appunto sicuramente è una brutta notizia, no? Poi con Lorenzo ci siamo sentiti in privato l'ho avvertito di questa cosa e per parlare, l'abbiamo chiamato anche per parlare, insomma, e fare un ricordo di Ugo Maradona, che è scomparso a 52 anni, un arresto cardiaco a un anno, poco più di un anno, da quella che era stata poi la scomparsa di Diego Armando.
Maggiore,
Lorenzo ci ha giocato insieme nel periodo dell'Ascoli, no Lorenzo?
Sì, purtroppo è arrivata questa notizia mentre ero in viaggio, poi niente, mi rattrista molto, anche perché non per retorica, ma era veramente un bravissimo ragazzo che sentiva probabilmente il peso del nome del fratello, e quindi era tutto un po' in salita per lui, no? Quando giocava con noi, anche se secondo me era un discreto giocatore, che purtroppo, se paragoniamo al fratello, era come noi, cioè, quindi noi, anche noi paragonati al fratello, avremmo fatto brutta figura tutti quanti.
Era umano, certo. Diciamo, era più umano.
Insomma. Esatto, era umano, ma quindi anche un ragazzo, insomma, una bella persona, ecco, credo.
Antonio?
Ma lo ricordo in maniera non come Lorenzo, perché non ci ho giocato, ma in effetti, come diceva appunto Lorenzo, paragonarlo, cioè il peso del fratello sicuramente è stato per lui, diciamo, decisivo. E certo, noi rapportati a Diego diventiamo normali tutti, e quindi, però un discreto giocatore, sì, quindi non ho avuto l'occasione e l'opportunità di conoscere di persona, ho conosciuto più Diego, diciamo, come dal punto di vista proprio anche dell'amicizia più stretta, nel senso, ci siamo visti anche dopo fine carriera. Ugo lo ricordo in maniera non come lui, non come il fratello, ecco, non l'ho mai conosciuto.
Lorenzo, Ugo in campo era sempre più o meno quel ruolo lì di centrocampista offensivo, insomma raccontacelo un po' sul terreno,
sì,
di gioco.
Sul campo era si alternava molto con Agostini, Domenico Agostini ad Ascoli, era un trequartista, giocava praticamente quando veniva impiegato, giocava dietro a me, Casagrande, e quindi era l'uomo dell'ultimo passaggio, diciamo, e aveva un'ottima tecnica, era tecnicamente molto forte, fisicamente aveva qualche mancanza, però io ricordo che era un discreto giocatore, ripeto, con Casagrande. Mi avete sentito? Andata
sì,
via la linea?
Eccoti, ti abbiamo ripreso.
Parlavi di Casagrande.
Sì, dicevo, faceva coppia con Casagrande appena arrivato, sempre insieme, in camera insieme, quindi anche nel vissuto fuori dal campo erano spesso insieme. Poi piano piano si è aperto un po' a tutti gli altri e avevamo un bel gruppo, c'era una bella armonia tra di noi, è sempre stato, ripeto, un ragazzo splendido e tra l'altro quando veniva Diego qualche volta a trovarlo, insomma, anche noi facciamo parte di questa simpatica rimpatriata, perché insomma faceva piacere anche a noi, ecco.
Ma hai avuto modo di sentirlo, diciamo, di recente, tra virgolette, comunque negli ultimi anni, o poi ti sei perso, insomma, vi siete persi un
po'? No, purtroppo non ci siamo sentiti. Sapevo che era a Napoli, sapevo che viveva appunto in Italia, ma non c'è stato modo di sentirci, a parte qualche saluto sui social, ma insomma non niente di concreto, ecco.
Ok.
Marco Piccari, vengo anche da
te.
No,
posso chiedere una cosa, Lorenzo?
Sì.
Giusto per chiudere questa.
Vai, Antonio,
insomma,
vai.
È stato anche
sì,
giusto fare un ricordo, perché poi quegli anni, personalmente, me li ricordo, insomma, erano un po' le mie figurine degli album Panini,
sì,
tutti,
sì, sì.
Da Di Gennaro a Scarafoni e via dicendo. Chiedo soltanto una cosa a Lorenzo. Se, diciamo così, in quel periodo che l'hai, diciamo così, conosciuto, soffriva il peso del fratello e ti ha mai raccontato qualcosa di particolare, ecco.
No, diciamo che non è che lui soffriva il peso del fratello, era diciamo il giudizio
vero, degli altri,
degli esterni, giudizio degli altri, che sicuramente non era mai normale, no?
Era condizionato.
Esatto,
sì.
C'era un condizionamento, quindi, però lui, diciamo, il suo comportamento era naturale, era sempre stato molto semplice, un ragazzo molto umile, molto semplice, e quindi niente, ha sempre vissuto questa cosa con serenità, non era un peso, voglio dire, il peso ce l'avevano gli altri che dovevano giudicare un giocatore del genere.
Certo.
Invece okay. Lorenzo, com'era capitan Di Gennaro?
Ride.
Cazzamaroni. un simpaticone.
Ecco, vedi, con la diplomazia si
sarebbe anche da chiedere com'era Brabati, perché voi siete stati tutti insieme al bar, insomma, no? Mi ricordo, ecco, quindi
siamo divertiti
noi. Brabati è un super simpaticone.
Beh, certo, fra Di Gennaro e Brabati era
uomini sulle tre pali.
Allora, insomma, io volevo restare con voi dalle parti di Napoli, però per tornare un attimo all'attualità, perché ci arrivano tanti messaggi dopo questo comunicato della ASL, per cui sembrerebbe a rischio in questo momento la partita tra Juventus e Napoli. Ci dicono fiducia nelle istituzioni, ma mi sembra tutto un po' strano, quando a Napoli ci sono solo due positivi, tutti gli altri giocatori sono in ferie, non c'è contatto tra loro, le squadre hanno sempre giocato avendo due o tre positivi, non capisco perché anticipare una situazione ancora da verificarsi. Antonio,
mi pare di sognare, ma seconda, terza dose, sono in terapia intensiva, fanno i tamponi, ma allora cosa vuol dire questo? Ditemelo voi. Siamo arrivati un anno fa, si andava a mangiare, ci si levava la mascherina, si mangiava, ora ci hanno tolto quasi tutto e ci togliamo anche di nuovo un altro lockdown, allora che è successo? No, spiegatemelo voi.
Sì,
non riesco a capire, scusate.
C'è una novità al giorno, in effetti, che ci spiazza molto.
Un mio amico oggi qua stamattina, terza dose, terapia intensiva.
Ah, ecco, dopo la terza domanda.
Mi dovete spiegare, perché io sono un po', magari, non so come spiegare, non sono fuori da questa cosa, non riesco proprio a capirla.
È figura di noi.
Vogliamo richiudere tutto, che succede poi, che si fa?
Marco?
Ma guarda, le domande di Antonio sono legittime, ma credo che sia difficile personalmente dare una risposta. Siamo un po' in balia degli eventi e sinceramente ci facciamo tutti delle domande, perché non credo che ci sia.
Un anno fa dissero che la pandemia era finita, io me ne ricordo il ministro Speranza, lo disse. Ma ragazzi, non so voi se andiamo a riprendere, ma non voglio attaccare nessuno, ma questa vuol dire che allora nessuno ci sta capendo niente.
Sì,
è vero. Anche sulla durata dei vaccini ci sono state parecchie
la
contraddizioni.
La sensazione è quella, sì. Con ripercussioni, appunto, poi anche.
Se si deve curare ogni 3 mesi, ditecelo, allora si vive solo per questa cosa qui, non si vive più per niente. C'è un tale terrore ormai, ancora di più. Cioè, noi si vive nel terrore ormai. Tutti. Tanti ragazzi vanno dal psicoterapeuta, no, che gli psicoterapeuti non devono lavorare, ma c'è un problema veramente di fondo. Io stamattina, quando sentivo questa notizia, ho detto: allora, ma che banda è qui?
Lorenzo, come
qualcosa. Lorenzo, poi vanno tutti in televisione, fanno le ospitate,
no,
ognuno
vero,
dice la sua. Da 2 anni a questa parte, noi siamo arrivati adesso e dobbiamo richiudere.
C'è parecchia confusione. Lorenzo, come la vedi tu? Lorenzo?
Ma io la vedo più o meno come voi, non si possono emettere sentenze, non si possono dare giudizi, e soprattutto chi è addetto a dare giudizi o emettere sentenze dovrebbe pensare un pochino di più, perché in precedenza sono state dette tante cose sbagliate, smentite dai fatti, e quindi prima di appunto prendere decisioni importanti bisognerebbe pensarci un pochino di più, ecco, credo. L'unica cosa che posso pensare in questo momento.
Restando al discorso.
Un'altra cosa. Allora, i tifosi devono andare con l'FPP2 allo stadio. Come fanno a fare il tifo? Ditemelo. Che vanno a fare con l'FPP2 a fare il tifo?
Vabbè, però sinceramente, Antonio, in questo momento, capito, se bisogna andare con questa protezione, si va e si guarda la partita, onestamente parlando. Credo che sia il male minore, sinceramente parlando.
No, però insomma, allora uno che ha fatto 3 vaccinazioni non dovrebbe neanche fare né tampone né nulla.
Sì, ma si sta rivedendo anche
il
questo
protocollo, accorciare la quarantena.
Il protocollo. Tornando a parlare di protocolli, ma questo è, cioè, a meno ce lo spiegassero, ma non ce lo spiegano. Perché
sì, ma guarda, Antonio, per rimanere ad esempio nel calcio, ti posso dire che il protocollo è stato sempre un po' applicato così, come ci sono stati tanti cambiamenti in corso e anche tante interpretazioni diverse in base alle ASL, ai provvedimenti. Forse noi nel calcio, soprattutto noi in Italia, per rimanere al tema di cui ci occupiamo, rispetto ad altri paesi abbiamo fatto sempre un'interpretazione un po' diversa del protocollo, ecco, e questo dobbiamo dirlo, perché sono successi anche dei casi l'anno scorso, in un momento, diciamo, dove si erano trovate delle regole, poi puntualmente c'è stato, diciamo così, un cambiamento con l'intervento delle ASL, ce lo ricordiamo tutti la partita qual è stata. Quindi quello è un caso, cioè, che sinceramente, se si trova poi una regola per mandare avanti un sistema, bisogna pure rispettarlo, perché altrimenti fermiamo tutto.
Sì, perché si è detto l'autorità sanitaria è sovrana, però poi ogni ASL fa come vuole, quindi non c'è una linea guida in questo senso, non c'è un protocollo unico per
comune,
le ASL.
Esattamente. Seguire tutti.
Invece, ritornando alla partita Juventus-Napoli e al Napoli in particolare, Antonio, ti leggevo sulla Gazzetta oggi, dice: occhio al caso Mertens.
No, nel senso che a volte queste problematiche interne magari viene smorzata subito, però diciamo, questa presa di posizione, questa lamentela di Mertens, mi auguro che non possa essere un problema per il discorso spogliatoio. A volte, insomma, Spalletti si è trovato anche in altri casi, vedi Totti, vedi Cati, però in questo senso, anche perché con l'assenza di Osimhen, Petagna è un giocatore importante, però insomma Mertens dovrebbe essere il titolare. E se poi c'è anche il caso Insigne che non rinnova, perché c'è queste sirene del Toronto, apro parentesi, io ci penserei più di una volta se per andare a Toronto a giocare un giocatore come Insigne,
Infatti.
Ma l'abbiamo visto anche
sì, sì, ma lasciamo stare dai, io credo che Insigne sinceramente adesso non voglio togliere spazio né a te né a Lorenzo che siete giustamente ex calciatori, conoscete molto bene tutto quanto, però uno come Insigne in questo momento se deve rimanere a Napoli, guadagnare qualcosa di meno, se veramente vuole rimanere a Napoli rimane. Se deve andare a Toronto vuol dire che vuole finire di giocare a calcio,
bravo,
parliamoci chiaro. Cioè,
se vuole restare calciatore, certo.
Vuole smettere di fare il calciatore, va a Toronto, si prende 9 milioni e mezzo e si gode la vita e fa bene, se fa una scelta del genere, però smette di fare il calciatore, altrimenti rimane in Italia o va a Napoli o va a un'altra squadra dove si può divertire comunque ancora anche con una cifra un po' più bassa e campa bene, penso, adesso con tutto il rispetto.
Anche come il caso Vlahovic, che a 20 anni, io l'ho sempre detto, lo ripeto, a 21 quello che ha, a 21 si pensa a giocare a pallone, se si guarda l'aspetto strettamente economico, un'offerta come la Fiorentina, chi gliela poteva fare? Una Fiorentina che non ha, diciamo per certi versi, la possibilità come altre squadre che hanno dei fatturati maggiori di dare quelle cifre lì, vuol dire che insomma crede giustamente nel calciatore e vuole fare grandi cose, vedi l'acquisto di quest'estate di Torreira, di Nico Gonzalez,
cioè, è vero.
Quindi c'è un discorso in prospettiva, se poi questo per 40 milioni di euro in 5 anni rifiuta, allora di cosa parliamo? Non mi dite il procuratore, se tu vuoi venire a Firenze con le prestazioni che hai fatto all'inizio del campionato rimani, punto e
sì, però almeno guarda, preferisco Vlahovic che magari può rinunciare, dice subito come stanno le cose, rinuncia a firmare e fa il grande professionista in campo, sta tarantella
assolutamente
cioè, è meglio che uno certo punto, anche, non ce l'ho con Insigne, ci mancherebbe, però a questo punto è meglio che Insigne decide quello che vuole fare, lo dice, non rinnovo al Napoli, me ne vado a fine stagione, poi decide lui e tutti rispettiamo la decisione, però questa cosa del contratto e il Pisacane che parla, lui che dice mezza cosa, non lo so, disturba proprio tutto quanto secondo me.
Destabilizza, sì, sicuramente destabilizza. Lorenzo, secondo te, proprio su questo spunto, Vlahovic sbaglia a 21 anni ad andare via dalla Fiorentina?
Ma io
calcisticamente
credo che...
parlando, non dal punto di vista economico ovviamente.
Certo, no, io credo che questi ragazzi, sia Vlahovic che Insigne, siano gestiti male, ho questa impressione, nel senso che loro forse non hanno la personalità che avevamo noi in quegli anni nell'imporsi in alcune decisioni, probabilmente si affidano a dei procuratori o tali personaggi che non gestiscono bene queste situazioni, perché io credo che il volere sia di entrambi i giocatori sia quello di rimanere nelle proprie squadre, poi per motivi economici credo che questi procuratori creino queste situazioni adatte, ma per certi versi squalificano la persona, il giocatore e l'insieme, insomma, e quindi creano problemi e destabilizzano un po' tutta la...
Tra poco, Leonora, entreremo nel merito del discorso procuratore.
Al Milan, diciamo, un'attestazione diversa c'è stata.
Sì.
La società ha preso una presa di posizione diversa. Poi magari avrà sbagliato, come dicono in tanti, magari le scelte, i momenti, la gestione, però non si è fatta mettere il coltello alla gola, scusatemi.
No, è vero, da questo punto di vista ha scelto una strada ben precisa.
Allora, volevo tornare con voi su questa premiazione di ieri sera, Globe Soccer Award di Dubai, 13ª edizione, l'Italia grande protagonista con i premi a Mancini, a Donnarumma, a Bonucci. Dato che siamo verso la fine dell'anno, volevamo insomma un po' anche da voi una top 3, forse possiamo chiamarla così, comunque dei migliori per ruolo e allenatore.
Miglior
Inizio
portiere,
da
miglior
Antonio.
Difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante. Antonio.
Miglior portiere Donnarumma. Assolutamente. Beh, l'europeo ha fatto scuola, anche perché insomma non c'era anche lì, vedi, la scelta di andare a PSG, non è che stia giocando molto,
no,
vabbè,
no.
Chiudiamo la parentesi perché insomma si ritorna. Poi hai detto miglior
difensore. Sì.
Ma beh, Bonucci sì, io insomma lo dico per quanto riguarda noi italiani, quando sta bene Chiellini per me è ancora i più forti difensori che c'è non soltanto in Italia ma in Europa, però insomma Bonucci ha fatto grandi cose anche in Europa, è importante, quindi ci può stare. Centrocampista?
Sì.
Italiano?
Sì, diciamo che ti ha convinto di più nell'anno solare, italiano sì.
Italiano Barella.
Barella. Motivo?
Perché secondo me ha fatto una crescita incredibile sotto ogni punto di vista. Beh, la personalità non gli è mai mancata, era già un leader quando era a Cagliari e lo sta dimostrando anche all'Inter.
Si è confermato, anche, dici tu?
Si è confermato alla grande, poi nazionale, a livello realizzativo anche, insomma, gli manca anche qualche golletto in più, però insomma è ormai diventato un centrocampista completo che fa tutto proprio a livello europeo.
Invece straniero?
E il Tardelli nuovo.
Lo straniero invece centrocampista?
Centrocampista straniero? Ora farò ridere Marco farò vai. Ridere quando posso, no, a parte gli scherzi, il centrocampista, ma io guardo, io come centrocampista prendo ancora Pogba, per me è uno dei più forti in Europa.
Ma no, dai.
Non è io d'accordo.
Ritengo uno dei più forti in Europa.
Ma no, dai, non può essere definito dell'anno, dai, giocatore.
No, dell'anno no, lo vedo per me come centrocampista dell'anno, devo dire metto Jorginho per quello che ha vinto, sì, allora sì. Devo mettere il centrocampista straniero che poi gioca in Italia, ma che gioca magari all'estero.
Andiamo all'attaccante?
Metto ancora Lewandowski insieme a Holland.
Lewandowski e Holland. Andiamo anche dagli altri la stessa classifica, siamo molto curiosi. Lorenzo, portiere, difensore, centrocampista e attaccante.
Io sono sulla stessa linea di Antonio, quindi che è molto più attento di me e segue molto più di me, quindi credo che anch'io sono su Chiellini, anch'io su Chiellini, spendo un po' più per Chiellini che non Bonucci. Però per il resto sono
confermi
con lui, confermo
come giovane Bastoni, io lo vedo in protezione più forte in assoluto.
Marco?
Ma come portiere pure io dico Donnarumma, secondo me è più forte, nell'anno solare è stato secondo me il miglior portiere, ma io lo ritengo uno dei migliori portieri che ci sono in circolazione in questo momento. Come difensori io prendo De Vrij, che secondo me è stato un elemento fondamentale nella linea difensiva sia di Conte e anche diciamo in questa seconda parte di stagione sotto la guida di Inzaghi. Secondo me è un giocatore importantissimo non solo a livello difensivo ma anche nella costruzione del gioco. A centrocampo ti devo dire Barella è giustissimo, però un giocatore che è cresciuto tantissimo, che a me ha impressionato proprio, lo ritengo uno di in questo momento tra i più forti anche nel nostro campionato, perché mi limito al nostro campionato, io voto Brozovic.
Io pensavo agli italiani, però ragazzi, pensavo agli italiani.
No, io mi limito al nostro campionato, quello che ha detto il nostro campionato. Mi limito al nostro campionato. Brozovic lo ritengo un giocatore che è cresciuto tantissimo, sia con Conte, adesso sta proseguendo il processo di crescita con Inzaghi, è un giocatore fondamentale. In attacco secondo me in questo momento non si può non mettere uno che ha fatto 33 gol nell'anno solare, che è Vlahovic, che è strepitoso, insomma non ci stanno altre soluzioni. Come allenatore io metto Italiano, perché per me sia con lo Spezia l'anno scorso e quest'anno con la Fiorentina ha fatto un grandissimo lavoro, proprio un grandissimo. La Fiorentina è quella che ha fatto più punti quest'anno rispetto all'anno scorso, come squadra è migliorata tanto e c'è tanto della mano di questo allenatore.
Io anche da Lorenzo e Antonio, prima di chiudere, vorrei l'allenatore dell'anno, Lorenzo.
Dionisi mi è piaciuto molto, mi sta piacendo molto.
Dionisi.
Sì.
Antonio?
Beh, Italiano l'ha ribaltata la squadra, in effetti, quindi a Fiorentina, a parte ha preso due giocatori, ora ne ha preso un altro a gennaio, però insomma inizio dell'anno ha preso Nico Gonzalez e Torreira, che erano fondamentali per il suo modo di giocare. Però l'ha ribaltata la squadra, perché dal punto di vista del gioco, della mentalità, dei punti, della classifica, quindi il commesso, mi ricordo, aveva detto a me basta rimanere nelle prime 8 posizioni, è già quinto, sesto, quindi credo che poi non ha mezze misure, sì ha fatto un pareggio ultimamente, ma se no vince o perde vuol dire che la partita se la gioca sempre.
È vero, sono d'accordo anch'io con...
mi permetti di fare una domanda a Lorenzo Scarafoni?
Vai, hai un minuto. Oggi faccio come te, faccio
Lorenzo
sì ci sono.
Ma hai visto, senti quanto chiacchiera di Gennaro, ma era così pure da capitano?
Sì, purtroppo era così.
ma era uno che ti rompeva le scatole in campo. Dai, raccontaci una cosa
un aneddoto, un aneddoto in 30 secondi.
Dai,
dire l'ora. In 30 secondi è che siamo diventati una bella litigata, ecco.
Siamo diventati amici dopo una bella litigata.
Sì, e beh, un giorno ci racconti la litigata,
amici racconti la litigata più intimi, perché a Piacenza, perché io lo vedevo un po' così, e lui lo stimolò in maniera troppo forte, poi fece il pareggio, io lui mi rincorreva in campo. Poi invece è vero, ma da lì, ma io lo volevo stimolare perché Lorenzo aveva delle doti incredibili, a tecnico, a destro, a sinistro, bravo di testa, quindi
bene. In acrobazia, sì, sì.
Aveva una coppia importante a Bari.
Antonio era il mio fratellone, dai, era il mio fratellone.
Siamo diventati più, ma io lo facevo un po' con tutti, no? Poi ero stavo preso anche per scassare i maroni. Io.
Ecco, quindi faceva parte del ruolo. Esatto, esatto. Allora, grazie ad Antonio Di Gennaro per essere stato con noi, a Lorenzo Scaraponi, al nostro Marco Piccari. Grazie a tutti.
Ciao, Lorenzo. A presto, buon lavoro.
Grazie.
Facciamo una breve pausa, torniamo tra pochissimo anche per recuperare molti dei vostri messaggi.